Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano. Rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente. Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco DOC. Prosecco DOC Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
One Podcast.
Grazie Maestro Canonici di portarci subito dentro il primo tema della Settima Sinfonia di Beethoven. Questa è un'ottima scelta perché noi abbiamo tante pagine musicali di Beethoven, sublimi, malinconiche, addolorate. Qui, mi dica se sbaglio, siamo nella danza, siamo nella gioia, è così?
Sì.
A cominciare dall'impianto tonale, perché siamo in La maggiore, ci divertiamo, mi pare Wagner chiamò questa sinfonia l'apoteosi della danza.
Certo.
Come si spiega?
Allora, Wagner la definì apoteosi della danza perché in effetti è tutta basata sui ritmi. Allora, qualcuno ha detto che addirittura Beethoven aveva studiato gli antichi ritmi greci, poetici, lo spondeo, il dattilo, il trocheo, lo giambo, per cui l'unione di brevi, lunghe, in più misure. Come inizia? Così. Sembrerebbe un ritmo di danza, apoteosi della danza, nel senso apoteosi dei ritmi. Questo è un ritmo che qualcuno ha detto che nei versi che c'erano questi spondei un po' gravi erano gli inni in onore degli dèi. Questo proprio sono gravi, gravi, cioè grave, 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 con queste esplosioni in mezzo. Quindi quasi come se fosse un inno agli dèi, se vogliamo vedere in maniera letteraria questo inizio così bello di pura musica. Poi c'era quello che ho accennato prima, quando veramente parte l'allegro e il flauto fa... Questo è puro ritmo, è un puro segnale ritmico. Quando riparte, poi sentiremo che il ritmo esplode, perché poi sotto c'è, cioè quello accennato all'inizio dal flauto, diventa, se ne impadroniscono le trombe e i timpani, quindi sulla melodia noi sentiamo sotto, poi dopo, è quasi dionisiaco questo inizio.
Che bello, che bella la spiegazione anche, grazie. Dunque, io devo ricordare che questa sinfonia è del 12 e poi venne eseguita nel 13, nell'813, e venne eseguita in una circostanza particolare. Intanto ricordiamoci che anno era il 13. Il 13 era l'anno dopo il 12, si dirà bella scoperta. No, lo dico perché nel 12 è l'anno in cui Napoleone comincia la disfatta di Napoleone e praticamente la fine della sua vita militare e politica, che si chiuderà con Waterloo 3 anni dopo, con la disfatta di Russia. Nel 12 Napoleone subisce la catastrofica disfatta di Russia, le centinaia di migliaia di uomini che avevano camminato, marciato insieme a lui verso Mosca, decimati dal freddo, il generale inverno, e dal fuoco dei russi che si difendevano, tornano verso l'Europa occidentale in condizioni catastrofiche, comincia, possiamo dire, la fine di Napoleone. E la prima esecuzione della settima venne fatta nel 13 in un'occasione patriottica, nel senso che vennero fatte due concerti diretti dallo stesso Beethoven in favore, il ricavato andava in beneficenza ai soldati austriaci e bavaresi rimasti invalidi nella battaglia di Hanau contro Napoleone. Che strano destino, caro maestro Canonici, che l'uomo Beethoven, che aveva concepito la terza sinfonia in onore di Napoleone, scriva la settima in onore dei soldati feriti ma vittoriosi nei confronti di Napoleone. Che rovesciamento! Beethoven stesso dirigeva e, dato la finalità patriottica delle esecuzioni, molti tra i più valenti strumentisti vollero raggiungere quella serata per fare parte dell'orchestra. Allora, detta inquadrata così la sinfonia, vediamone adesso un altro po' della struttura.
Sì, naturalmente dei quattro movimenti abbiamo accennato qualcosa del primo. Il secondo, visto che abbiamo parlato di guerra, di caduti di guerra, il secondo è innanzitutto uno dei più bei momenti sinfonici che siano mai stati scritti. E poi è l'unico momento un po' drammatico, è in tonalità minore, la sinfonia in La maggiore, qua siamo in La minore e ha questo ritmo meraviglioso. Di cui adesso parleremo, ma ancora una cosa prima di addentrarci in questo ritmo, visto che è l'apoteosi del ritmo questa sinfonia. Il secondo movimento incomincia con un accordo un po' particolare, le faccio notare una piccola sfumatura, però molto significativa. Il primo accordo sono i legni con i corni e poi partono gli archi così. Bene, che cosa c'ha di particolare questo accordo? Sembrerebbe nulla di particolare, ma invece sì, perché è un accordo di La minore, però invece che essere allo stato fondamentale, quindi con il La al basso, così, sente che così è più stabile se metto il La. Se metto il Mi, diventa, è quasi lo stesso accordo, ma è come se fosse un po' in sospeso. E da questo accordo un po' in sospeso partono gli archi. E anche qui fanno un ritmo molto particolare, la quinta di Beethoven, abbiamo detto che erano tre note brevi e una lunga, e qui c'è lunga, breve, breve, lunga, lunga, e su questo ritmo costruisce tutto il movimento, cioè...
Chiaro, d'altra parte la circostanza era per così dire lieta, tutta la sinfonia è molto lieta per non dire allegra, ma bisogna anche ricordare che c'erano stati morti, feriti, invalidi, guerre perdute e poi adesso invece in questo caso vinte. Wagner, parlando di questa settima sinfonia, ebbe a dire che ogni impeto, ogni tumulto del cuore diventa qui una deliziosa esuberanza della gioia che ci trascina con, e qui riconosciamo Wagner, bacchica onnipotenza. E poi aggiunse, questa è l'apoteosi della danza. La quale apoteosi, maestro, se lei mi permette, conosce una sua curiosa declinazione nel terzo movimento,
sì,
giustamente famosissimo. Dicevo, in questo apoteosi della danza, come la definì Wagner, poi si inseriscono dei movimenti curiosi, dei temi curiosi, come per esempio quello enigmaticamente celebre del famoso Allegretto. Perché è così celebre?
Allora, l'Allegretto di cui abbiamo iniziato a parlare, ma è proprio una costruzione che si amplia. Forse per questo è così celebre, per questa grandezza di questa costruzione. Dopo questo ritmo di dattilo e di spondeo, se vogliamo chiamarli, inserisce ogni volta uno strumento, fa un giro e poi qui sono soltanto viole, violoncelli e contrabbassi, poi al giro successivo aggiunge i violini secondi, al giro successivo i violini primi, poi i legni e il tutto cresce. Quando entrano i violini secondi si sente questo. Cioè è nato un tema nuovo. C'è un giro successivo in cui entrano anche i violini primi, quindi noi sentiamo questa idea che cresce sempre. Quando entrano i violini si arricchisce di elementi, più o meno così. E fino ad arrivare a conquistare tutto lo spazio in questo modo. Quindi è una meraviglia.
In parole povere direi che quasi un fascino stregonesco di questo movimento è dovuto dal fatto che è sempre uguale, ma invece non è vero. Si accresce continuamente e anche cambia, ma sulla base di una stessa ripetuta
cadenza.
Di
una cosa semplicissima che poi è... Infatti quando qualcuno dice ma Beethoven non aveva il dono melodico, in realtà qua di melodia c'è poca perché... È una cosa semplicissima, ma su questa cosa semplicissima io sfido a non rimanere estasiati quando poi si va a teatro e si ascolta
quella,
l'orchestra che suona questo movimento.
Maestro, io le dico la verità, non vedo l'ora di ascoltare la sua analisi e poi l'esecuzione orchestrale del quarto movimento, dove sentiremo il Beethoven più trascinante, veramente in punta di sedere sulla sedia. Ma prima però dobbiamo dire una parola sul terzo movimento. Qual è?
Ma che è un altro ritmo ancora, completamente diverso da tutti i ritmi che abbiamo sentito, apoteosi della danza, quindi dei ritmi. Un ritmo in tre, una sorta di scherzo velocissimo, in cui se volessimo sintetizzare il ritmo sarebbe... Questa è l'idea base del ritmo, che poi si sviluppa, poi c'ha qualcos'altro di diverso al centro, ovviamente.
E poi arriviamo finalmente al quarto movimento. Dico finalmente perché, secondo me, questo movimento, fatto come lo fanno molti i direttori più bravi, cioè in maniera trascinante, è veramente una delle pagine nelle quali Beethoven sprigiona tutta la sua immensa energia, non solo... Ma tale è la sua foga, mi dica se sbaglio, maestro Canonici, arriva a inserire nella musica delle battute vuote, cioè mute, le quali però nel ritmo che caratterizza questa pagina diventano esse stesse musica. Si può far sentire?
Sì, più o meno sì.
Lo so,
è vero, lei ha parlato di battute vuote, se si potesse guardare, chi può guardare la partitura dell'inizio del quarto movimento, vedrà che alla battuta 2 e alla battuta 4 c'è silenzio, nessuno strumento suona. Come inizia? Con dei segnali quasi, cioè qui c'è il vuoto, un altro vuoto e poi parte una cosa vorticosa. Ecco, una cosa voglio far notare in questo inizio, a parte i vuoti bellissimi, poi parte. Quando parte questa sorta di rida, di girandola frenetica, veramente quasi da perdere il controllo, direttore d'orchestra e orchestrali, c'è una nota al basso che Beethoven lascia sempre fissa, 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 perché era un maestro nel creare le tensioni, perché quando sentiamo una nota che rimane, rimane, rimane e solo dopo risolve, noi sentiamo una tensione che si genera. Gliela metto in evidenza. Per un attimo risolve di nuovo. Questi istanti in cui risolve, per un attimo ritiriamo il fiato e poi ci rimmerge in questi ostinati, in queste note che non scappano mai.
Lei ha detto una cosa che mi ha incuriosito. È talmente trascinante e complessa la lettura e l'esecuzione di questa pagina che lei ha detto il rischio è di perdere un po' il controllo. È vero questo?
Sì, è un rischio ma quasi desiderato, nel senso che deve proprio l'interprete, il direttore d'orchestra, gli orchestrali, devono quasi buttarsi in questa girandola di suoni, non con cautela, per dire non sbagliamo la nota, allora facciamola un po' più lento. È veramente, quando lo si chiama movimento dionisiaco o bacchico, è proprio la sfrenatezza, e quindi nella sfrenatezza in qualche modo un po' si perde il controllo. E deve esserci questo. Nelle esecuzioni più veramente senza briglie si coglie questa cosa meravigliosa.
E allora, dopo la sua bella analisi e illustrazione al piano, sentiamolo nell'orchestra.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato un estratto dal quarto movimento della settima sinfonia di Ludwig van Beethoven, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Gustavo Dudamel.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.